File 26, pagina 143. Partito Brovedani, anche Longhetto, qualche settimana dopo, mi lasciò, poiché venne trasferito in uno dei tre blocchi riservati agli invalidi nella cosiddetta Promenade des Invalides. Con Tarlao e Longhetto il tempo trascorreva velocemente. Si erano specializzati nel fare i buffoni, nel tenerci allegri, sfottendo il prossimo e scimmiottando qualcuno. Nutrivano dell'antipatia che rasentava l'odio verso alcuni compagni italiani per dei motivi che non sono mai riuscito a comprendere, né essi mai vollero spiegarmi. Legavano invece molto con Garcia, l'anarchico spagnolo, sempre imbronciato, che loro riuscivano di tanto in tanto a far sorridere. Tarlao, in tutti i mesi di permanenza a Buchenwald, non aveva imparato una parola di tedesco. In compenso, la sua comunanza con Garcia gli aveva consentito di imparare una nutrita serie di bestemmie in lingua spagnola, che ancora oggi, ricordandole, mi fanno ridere. Così, mancandomi il povero Mario, dopo il trasferimento di Longhetto, strinsi vieppiù i rapporti di amicizia con Kubinski e Burkhardt. Fu proprio in quei giorni, in concomitanza con la morte di Tarlao, che Maraldo mi presentò due suoi amici. Erano entrambi svizzeri, portavano però il triangolo rosso con la F dei francesi. L'anziano, di madrelingua tedesca, era stato compagno di battaglione di Maraldo in Spagna durante la guerra civile. Il giovane, invece, era ticinese, di uno degli ultimi paesini prima del tunnel del Gottardo. Abitava assieme alla famiglia a Ginevra ed aveva varcato il confine per partecipare alla lotta contro i nazisti nelle file dei Maquis, i partigiani francesi. Catturato durante un rastrellamento tedesco in un paesetto alle pendici del Vercors, nel quale era disceso per curarsi di non so quale malanno, dopo essere passato per le carceri di Grenoble e vari campi, era arrivato a Buchenwald. Era un giovane sveglio, simpatico, allegro e sempre affamato. I compagni francesi, quando ricevevano i pacchi della Croce Rossa Internazionale, lo consideravano dei loro e con lui dividevano il contenuto dei pacchi. Quella solidarietà lo confortava e dava un senso alla sua vita di deportato. Prima della partecipazione alla resistenza francese, faceva il meccanico in una grossa fabbrica di orologi. A Buchenwald venne mandato a lavorare alla Gustloff-Werg e preferiva, quando era possibile, fare il turno di notte. Alla domenica veniva a cercarmi per andare nel blocco degli italiani, come egli lo chiamava, cioè al blocco 34, da Settomini. E lì, in compagnia, trascorremmo alcune domeniche pomeriggio in serenità, nell'attesa che la maledetta guerra terminasse. L'altro svizzero, Pierre, mentre andavamo a lavorare, mi raccontò tutte le sue peripezie e le sue avventure degli ultimi 5 anni. Dal maggio 1939, quando gli appartenenti alle brigate internazionali, assieme a molti miliziani spagnoli, si rifugiarono in Francia, egli, che era stato uno degli ultimi stranieri a lasciare la Spagna, vagava per i campi di concentramento. In Francia furono disarmati ed internati nei campi di concentramento predisposti dalla Terza Repubblica. Allo scoppio della guerra, molti di loro chiesero di andare a combattere il nazismo, ma la Francia non li liberò. Così i tedeschi, all'occupazione del territorio francese, li trovarono ammassati in quei campi e per loro fu facile caricarli sui vagoni e spedirli nei lager. Mi raccontò anche che i tedeschi riempirono molti convogli di soli spagnoli e che, secondo lui, se non erano stati restituiti a Franco e sbattuti nelle galere spagnole, dovevano essere tutti assieme in qualche lager nazista. A Buchenwald, infatti, se ne vedevano pochissimi ed aveva saputo che anche ad Dachau se ne trovavano pochi. Si veda nota numero 39. Sia Pierre che il giovane ticinese Francesco erano considerati francesi dalle SS. Era stato loro proibito di dichiararsi svizzeri e di corrispondere in qualsiasi modo, anche per interposta persona, con le loro famiglie. Inoltre, a guerra finita, al loro rientro in Svizzera, li avrebbe attesi il carcere, in quanto la legislazione di quel paese vietava in modo assoluto ai suoi cittadini di combattere per un paese estero. Spesso li rividi entrambi. Pierre, si veda nota 40, lavorò assieme a me e a Maraldo, al Bau 1. Era molto amico di sarpi, mentre non poteva soffrire ciuffoli. Maraldo cercava sempre di smussare questa sua antipatia per ciuffoli, senza però riuscirci. Ciuffoli non riscuoteva simpatie fra molti italiani. Anche i miei rapporti con Ciuffoli furono sempre tesi. Il suo modo di fare, il suo autoritarismo, la sua arroganza ed anche il suo settarismo lo rendevano indisponente. Con lui ebbi diversi scontri. La prima volta mi accusò di essere stato il direttore di un giornaletto fascista a Trieste e mi disse chiaro e netto che mi dovevo attendere una brutta fine. Evidentemente era stato mal informato. Quel direttore era un mio omonimo. La seconda volta lo scontro ebbe origine da una mia difesa di un gruppo di istriani, fra cui alcuni miei compaesani, arruolati di forza nella piazza di Pirano da Libero Sauro, comandante della milizia repubblichina in Istria, in una milizia territoriale che avrebbe dovuto combattere i partigiani e mantenere l'ordine in Istria. Tre di quei giovani, i più riluttanti, vennero assassinati dai fascisti stessi il giorno dopo. Durante questo diverbio era presente Sarpi. Quando Ciuffoli si allontanò, cercò di calmarmi. Mi spiegò che Ciuffoli era pieno zeppo di preoccupazioni e che nei primi giorni di internamento a Buchenwald erano stati anche loro sospettati di essere dei fascisti ed ora che si avvicinava il Red Rationem era necessario stare sempre attenti che dei fascisti non entrassero nelle nostre file per rifarsi una verginità. Maraldo, comunista di vecchia data, pronto a difendere il partito ed i compagni, quando gli raccontai la storia dei giovani istriani e dei tre ragazzi assassinati a Valle d'Istria, mi disse che anche lui aveva sentito parlare a Trieste di quei fatti e che si riprometteva di parlarne a Ciuffoli. «Sai», mi disse, «lui crede di essere il depositario delle verità rivelate. Non ammette repliche a quanto crede di sapere. Se Carlo Marx venisse internato qui, lo sospetterebbe di collusione col capitalismo per gli aiuti che riceveva da Engels». Da quel giorno mi limitai a salutarlo ed a tirare dritto. Non sopportavo la conversazione con lui. Il mese di dicembre, bene o male, stava finendo. La speranza che la fine della guerra fosse prossima, questione di settimane, secondo alcuni, o di un mese o due al massimo, come dicevano gli altri, lasciò il posto allo sconforto causato dalla controffensiva tedesca nelle Ardenne ed io ne fui contagiato più degli altri. Nel dormitorio avevamo l'altoparlante sintonizzato sempre sulla principale stazione radio tedesca. Così, fra discorsi di Goebbels, musichette, marce militari, informazioni dall'OKV, Comando Supremo delle Forze Armate, avevamo una vaga, ma ciò nonostante sicura idea, sull'andamento delle operazioni militari. Sicura perché i nomi delle località sempre nuovi, pronunciati dallo speaker, ci facevano comprendere che l'esercito tedesco si ritirava. Vaga perché la nostra conoscenza, o almeno la mia, della geografia tedesca era superficiale. Mi aiutava molto la vicinanza dei compagni tedeschi, la loro conoscenza delle località, delle regioni menzionate nei bollettini e le spiegazioni che mi davano sulla zona di operazioni mi consentirono di spiegare agli altri compagni italiani ciò che avevo appreso. Perciò la notizia della controffensiva nelle Ardenne e l'avanzata delle truppe tedesche, sbandierata con enfasi ed emozione dallo speaker della radio, mi demoralizzò. In quelle sere maledicevo la mia conoscenza della lingua tedesca che, permettendomi di comprendere le notizie radio, allontanava il giorno della liberazione a grandi passi e rendeva remota la speranza di tornare a casa. I miei compagni di deportazione, che non conoscevano il tedesco, prendevano, sì, pensavo, qualche bastonata in più sul lavoro, ma in compenso la loro ignoranza della lingua non li faceva cadere nello sconforto di cui io ero preda. Il mese di gennaio iniziò con un grande freddo e per me anche con la più nera sfortuna. Per 2 giorni consecutivi finii al comando Gartnerei, un comando particolare, sia per le persone che lo componevano, sia per il tipo ed il luogo del lavoro che svolgeva. C'era con me un altro italiano, Danilo Stradiotto di Pordenone, che recava sul dorso il contrassegno di fuga, un bersaglio come quelli del tiro a segno rosso e bianco. Era infatti fuggito dal campo di concentramento ed aveva trovato riparo presso una fattoria isolata, abitata da un'anziana contadina che aveva 2 figli dispersi in Russia. Rimase alcune settimane presso di lei, ma venne visto dai ragazzi nazisti, Hitlerjugend, durante una loro esercitazione. A loro non risultava che lassù, in collina, ci fossero degli uomini. Denunciarono il fatto alla polizia. Stradiotto venne ripreso, tenuto qualche settimana in carcere e rinviato a Buchenwald. La vecchina, come disse Stradiotto, venne impiccata nel carcere della Gestapo. Il lavoro del comando Gartnerei veniva svolto all'interno dei reticolati del comando, dopo gli ultimi blocchi, in una zona quasi pianeggiante che arrivava sino al reticolato sotto le torrette di guardia delle SS. Le torrette assomigliavano a dei veri e propri fortini. Lassù, l'SS di guardia, munito di un fucile mitragliatore con a disposizione un riflettore, poteva controllare una zona piuttosto limitata del campo e i relativi reticolati, per cui esse erano molto ravvicinate, una ogni 80-100 metri. Mi sembrava di ricordare che un giorno ne contai più di 20 attorno al lager. Secondo il Vorarbeiter, che ci comandava, il lavoro era da considerarsi uno dei più interessanti e dei più vari. Io fui impiegato con altri 3 compagni a trainare e a spingere un carretto sino al crematorio. Si caricava la cenere riposta in contenitori di lamiera e la si spargeva a mano nella piantagione di cavoli rossi. Stradiotto mi informò che quel lavoro veniva fatto dal comando per la 3ª volta in un arco di 2 mesi circa. Dove fossero state sparse e da chi le ceneri negli altri giorni, lui non lo sapeva. Un altro lavoro consisteva nel vuotare le latrine della quarantena e dei blocchi degli invalidi. Per questo veniva chiamato nel campo spregiativamente anche comando Scesserei, comando merda. Un terzo lavoro, dove era impiegata la maggior parte di noi, era invece la coltivazione dell'orto, in quei giorni solo di cavoli rossi. I 2 giorni in cui lavorai in quel comando furono particolarmente freddi, ma il lavoro non era pesante. I compagni mi avvertirono subito che si lavorava sinché era giorno, Tramontato il sole si rientrava. La cosa mi consolò. Le giornate in quel periodo dell'anno, per nostra fortuna, erano cortissime. Mi dissero anche che quello non era più il comando Gartnerei di un tempo, quando aveva avuto la funzione di strafcommando, comando punizione. Il Vorarbeiter non bastonava e urlava solo per due motivi: per farsi udire dalle sentinelle e per udire la sua stessa voce, che lo rendeva, idiota com'era, molto importante verso se stesso. I due criminali che lavoravano con noi erano delle carogne e praticamente erano loro i capi del comando. Gli altri, mi disse uno, o erano dei raccomandati o dei deportati ripresi dopo tentativi di fuga e sbattuti lì con il contrassegno sul dorso per essere continuamente sotto il tiro delle sentinelle. Scendendo dal crematorio col carico di cenere, passavamo di fianco al blocco degli invalidi, dove si trovavano Toros e Kucit. Durante uno dei nostri viaggi sentii la voce di Toros che mi chiamava ripetutamente. Feci fermare il carretto e lui, zoppicando, ci raggiunse. Mi chiese di organizzargli, di procurargli un po' di maorca, così chiamavano il tabacco i russi. Gli risposi che mi era impossibile. Non ne avevo né sapevo dove procurarmelo. No, mi disse, se lo vuoi lo puoi. Come? Mi spiegò in fretta che in fondo al campo dei cavoli c'erano dei faggi. Vedi di trovare un po' di foglie di faggio secche, portamele. Al viaggio successivo mi aspettava in vedetta sulla porta della sua baracca. Lo vidi avvicinarsi a noi arrancando con una velocità non comune per uno che doveva trascinarsi con una gamba di legno. Gli diedi tutto quello che avevo trovato. Mi ringraziò dicendo: «Ti aspetto al prossimo viaggio». E così fu. Per due o tre volte vuotai le mie tasche delle foglie di faggio che, secondo me, erano più fradicie che secche, e che Toros, giulivo come un bambino, nonostante i suoi 50 e passa anni, raccoglieva e quindi rientrava nel suo blocco. Alla sera mi mandò a dire che, dato che io avevo avuto la fortuna di abitare in un blocco ricco, dovevo fargli avere anche della carta da giornale per fare le sigarette. Riuscii a procurarmi qualche pagina di un giornale nazista, così lui, Kucit, e i loro amici poterono fumare tranquillamente il loro maorca. Di quella giornata di lavoro ricordo in particolare i contrasti che sorsero tra noi, i quattro cavalli del carretto. Come ho detto, quel giorno faceva un freddo intenso. La tramontana, che soffiava veemente, aggiungeva al freddo il bruciore degli orecchi che nessuno di noi aveva riparati. Già al primo viaggio sorse una discussione. Uno di noi quattro, uno sloveno anziano, propose di correre col carretto per potersi così scaldare. Noi rifiutammo sdegnosamente quella proposta, ritenuta assurda. Succedeva allora che se lo sloveno era davanti, tirava come un ossesso, mentre i due che avrebbero dovuto spingere non solo non spingevano, ma cercavano di frenare o si attaccavano al carretto e si lasciavano trascinare. Se lo sloveno invece era dietro e spingeva con forza tale che il carretto sembrava spinto da un elefante, i due davanti erano costretti a frenare. Lo sloveno, alto e robusto, era più forte di tutti noi tre messi assieme. Così andò avanti per tutta la giornata. La nostra fortuna fu l'assenza del secondo Vorarbeiter, quello che di solito seguiva il carretto di lato, naturalmente senza toccarlo. Il lavoro divenne quasi un gioco, per cui, anche se affamati, infreddoliti e con tanta paura addosso, non avemmo mai il coraggio di rubare e nemmeno un cavolo rosso. Quando arrivammo al deposito dietro al crematorio per caricare le ceneri, cercavamo di rimanere lì il più possibile per riscaldarci, ma non riuscivamo a trattenerci più di qualche minuto, perché il capo ci scacciava o perché avevamo sentore che il maresciallo dell'SS era nelle vicinanze. Io ero molto curioso. Lo slavo ed il francese, miei compagni, sapevano tutto e cercavano di spiegarmi cose e fatti, ma il loro racconto non mi interessava. Desideravo vedere di persona come era fatto il crematorio. Purtroppo non riuscii a soddisfare la mia curiosità. In tutta la giornata facemmo 4 o 5 viaggi, di cui uno con avanzi della cucina che dovemmo versare sul terreno zappato. In sostanza patimmo solo freddo e fame. Il vero comando merda se la passava peggio di noi. Era composto dai deportati marchiati col contrassegno di fuga sulla giacca zebrata, che non dovevano allontanarsi molto dalle torrette delle sentinelle, eccetto che per il tempo che serviva allo svuotamento delle latrine del campo di quarantena. Per il resto erano sempre guardati a vista dalle sentinelle. Quando il comando si riunì per il rientro, questi nostri compagni erano bagnati e puzzavano di fogna in un modo insopportabile. I due verdi, mi raccontarono, si erano comportati da vere carogne. Non solo non avevano lavorato, ma avevano costretto gli altri a sgobbare sotto gli occhi di un vorarbeiter che non si capiva se mancasse di energia o se avesse paura dei due criminali. Nel tirare su i secchi di liquame dalle latrine e nel vuotarli in quelle tinozze poste su un carro, per quanto facessero attenzione, finivano prima o poi con lo sporcarsi e bagnarsi di quel fetido liquame. I due criminali li avevano obbligati a riempire ogni volta le tinozze sino all'orlo, e quando si trattò di andare a vuotarle, si misero sempre davanti al carro, al timone, e gli altri, che spingevano, ad ogni sobbalzo del carro, venivano investiti da quel liquame puzzolente che usciva dalle tinozze, mentre i due verdi sghignazzavano con perfidia. Tornato al blocco, impiegai non meno di mezz'ora, nudo, nel freddo del bagno, per ripulirmi di tutta la cenere che la tramontana mi aveva soffiato addosso e che mi si era depositata un po' dappertutto, sino sulla pelle, e riflettevo sul fatto che quella cenere era ciò che rimaneva dei miei compagni e ciò mi recava un disagio maledetto. Quel pensiero mi portava anche a riflettere che tra qualche tempo avrei potuto essere ridotto in cenere e che in tutti i casi sarebbe bastato un nulla, una dissenteria, una polmonite, per finire anch'io incenerito. Al pensiero della polmonite, chissà perché, mi prese una tale paura che smisi completamente la pulizia della mia persona, mi rivestii in fretta e corsi nella stube a riscaldarmi vicino alla stufa. Come e perché la parola polmonite mi venne in testa, non lo so. Mi ritornerà spesso nella mente e sarà oggetto della mia preoccupazione sino quasi alla fine dei miei giorni in lager. Negli ultimi 3 giorni di deportazione la parola polmonite cederà il posto, come vedremo, alla parola tubercolosi. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 39. Questo, come sapremo a fine guerra, corrispondeva a verità. Gli spagnoli in grandissima parte furono deportati a Mauthausen. Degli oltre 7.000, c'è chi dice che furono 13.000, a guerra finita se ne salvarono meno di 1 migliaio. Nota numero 40. Pierre partirà assieme a me da Buchenwald col trasporto Malachit il 10 febbraio 1945, diretto a Langenstein, dove ci vedremo ancora 2 o 3 volte. All'ospedale americano, dove ero ricoverato dopo la liberazione, qualcuno mi raccontò anche che Pierre era partito per la marcia della morte. Fine delle note. Pagina 151.